Allora, Germaine Dulac è una regista fondamentale perché è stata la prima regista femminista, apertamente, con contenuti militanti, e in più più o meno dichiaratamente lesbica, che non è un caso unico poi, però insomma all'epoca, qui parliamo degli anni 20, lei era attiva nel cinema muto, nelle avanguardie degli anni 20 in Francia. In più si può anche dire che è la seconda regista donna in Francia dopo Alice Guy, che faceva queste comiche, che era proprio la maestra della comicità del precedente, no? Germaine Dulac, tutt'altro stile, assolutamente non sperimentale, mentre Germaine Dulac ha innovato molto sui contenuti e anche delle tecniche. E lei è proprio la teorica del cinema del film come sinfonia visiva, e quindi puntava molto su un cinema non narrativo nella teoria. Poi nei fatti i suoi film hanno una trama in qualche modo riconoscibile, dei personaggi che hanno delle caratteristiche ben precise. Soprattutto lei per la prima volta nella storia del cinema mette in scena il desiderio e la soggettività femminile. L'aveva fatto in parte Alice Guy, però sempre appunto in chiave comica, invece lei mette in scena il desiderio femminile anche sotto forma di sogni, di desideri repressi. I suoi film più importanti sono appunto un film che si chiama Le Souriante Madame Baudet, La Sorridente Madame Baudet, che è considerato un capolavoro del cinema muto di quella categoria, quindi un po' sperimentale, del 22, che appunto è un film di forte denuncia, dove si denuncia proprio il matrimonio borghese, l'oppressione delle donne, quindi in assoluto forse il primo film femminista. Oltre appunto ad avere questo forte impatto politico, innova anche molto tecnicamente, usando appunto tecniche che all'epoca erano gli albori, sovraimpressioni, dissolvenze incrociate, deformazioni dell'immagine. Questo film, ecco, vorrei leggere una citazione, no, che proprio lei scrisse in quel periodo, in cui appunto teorizzava questo passaggio dal cinematografo al cinema come settima arte, quindi che è molto più forte, no? In cui la musica è fondamentale, il ritmo. E lei scriveva: il cinema può certo raccontare una storia, ma non si deve dimenticare che la trama non è nulla. La trama è una superficie. La settima arte dello schermo è la profondità resa sensibile che si stende sotto questa superficie. È l'inafferrabile musicale. Quindi qui si capisce che la narrazione, la trama, per lei non è fondamentale. Però appunto uno di questi film suoi che abbiamo presentato in questa rassegna Cine Pioniere nell'ambito delle attività del Caffè Letterario della Casa delle Donne, per chi l'ha visto si ricorderà che la trama c'era, questa donna, no, che cominciava a fantasticare perché aveva questo marito molesto.
Tanto per cambiare, no?
Esatto, molesto, che poi tra l'altro è sempre al limite anche della violenza.
È molto interessante, scusa se posso intervenire, no? Quando lei dice, la Germaine dice, non è importante la trama, non è importante la narrazione, ma la settima arte del cinema, perché vabbè, stava sperimentando, no? E stava facendo un percorso, ma in realtà nelle proiezioni che noi abbiamo avuto la fortuna di vedere durante la rassegna che avete fatto come Caffè Letterario, la trama c'era, perché era il racconto di una donna che racconta delle cose, parla di sé,
sì,
e parla quindi della sua esperienza, quindi altro che se c'era una trama,
sì,
e c'era un filo conduttore ben preciso, quindi a me sembra che, cioè, non si possa sfuggire nel racconto.
No, è una contraddizione,
sì. Però
è interessante,
molto interessante, perché, esatto, sì,
perché
sì.
Poi c'è questo bisogno comunque di raccontare, perché un cinema sperimentale puro, diciamolo, può essere anche noioso. Lei forse ne era pure consapevole. Però un altro film, questo vabbè, è il primo film, si può considerare Sorridente Madame Baudet, il primo film sperimentale femminista, sicuramente, con trama. Però il film suo più famoso, che appunto l'ha consacrata come rappresentante dell'avanguardia degli anni 20, è appunto La Conchiglia e il Sacerdote, che tra l'altro, appunto, che è un altro film di cui ho mostrato alcuni estratti in quella rassegna, quindi quello non era completo, e che è un classico del cinema surrealista, è del 27, e quindi ha preceduto quegli altri film di Buñuel, no? E questo film lì ci sono dei fantasmi femminili anche, cioè è il sogno di una donna e denuncia, che smaschera in realtà i fantasmi sessuali maschili, ma attraverso il sogno della donna. E questo film, quello che è interessante, è che ha provocato un casino con i surrealisti, perché la sceneggiatura fu scritta da Antoine Artaud e litigarono a morte, lui ripudiò il film. Quando ci fu la prima nello studio des Ursulines, che è un cinema d'essai che ancora esiste a Parigi, i surrealisti cominciarono a contestare veramente il film, a delle cose veramente
forti per
l'epoca, una misoginia totale, perché loro contestarono il fatto che lei, mentre lui voleva, che lui aveva detto tu devi mostrare i meccanismi del sogno, invece lei mostrò il sogno di una donna e quindi disse hai femminilizzato la mia storia, e quindi ci fu, lui lo sconfessò, i surrealisti notoriamente misogini, quindi è interessante anche per tutti questi aspetti, e questo un po' l'ha indebolita. Lei dopo ha girato un altro film importante, Habitation Voyage, che è liberamente ispirato a Baudelaire, di cui ho mostrato anche alcuni pezzi, e mi dispiace perché andrebbe visto tutto, che è un'immagine molto bella, perché anche lì è una grande innovazione stilistica e formale, no? Anche, cioè, anche nei primi piani, nel fermarsi, no? Sugli sguardi, e il cinema muto era tutto isterico, diciamolo, no? Spesso, perché bisognava, no? C'era questa iperespressività.
Certo, perché è quella che sostituiva la parola, ovviamente.
Esatto, invece lei naturalmente prendeva il tempo, no? di lasciare che gli attori...
Anche l'interpretazione del pubblico lasciava il tempo, no? Cioè lasciava il tempo, secondo me, facendo queste sperimentazioni di immagini che si discostavano da tutto quello che era il film muto dall'inizio fino a quando è arrivata lei. Lei come differenza dava proprio la possibilità allo spettatore di interpretare,
sì,
no?
Certo.
Di dare spazio, sì, alla propria interpretazione.
Perché anche tu hai più il tempo, certo, di guardare, certo, quello che succede. Certo. E poi la centralità delle donne, insomma, con appunto queste fantasie. A volte appunto lei è stata classificata un po', ha fatto del cinema impressionista e cinema surrealista, però al di là delle etichette, lei le interessava anche, ha fatto... Teme variation, che sui movimenti di danza,
sì,
quello che è molto bello, l'idea che un film muto, che però in cui lei proprio riprendeva il corpo di questa donna, ma che non era espressivo nel senso come si usa la danza, no? Che a quei tempi la danza era a un suono, a una nota, o un insieme di note corrispondeva con un gesto, invece lei teneva l'astrazione, no? Questo è molto bello.
Sì, cioè, almeno a noi è sembrato che le immagini erano veramente godibili, perché anche noi siamo abituati al cinema muto, insomma, per dirla in soldoni, a Stanley Olio, insomma, per capirci, o a Shirley Chaplin, quindi non siamo abituati a vedere le immagini in quel modo, e se ricordo quella della donna con il marito, appunto molesto come l'hai definito tu, ecco, io ricordo molto anche i primi piani di lei, di lei che pensa, oppure di lei che sogna, e quindi anche trasognata, quindi con una forte componente emotiva ed espressiva, no?
Sì, che Alice Guy, che fu veramente la prima in assoluto, non aveva, perché lei, parliamo del fine 800, lei era proprio contemporanea dei fratelli Lumière. Quindi, pur mettendo magari la donna al centro, chiaramente era un cinema molto più primitivo, però quello, ce n'è uno, per esempio di Alice Guy, che è importante, si chiama Madame des Envies, che è una donna incinta, e fa vedere dei primi piani, che non si faceva assolutamente all'epoca, questo è un film del 905, mi sembra, la faccia si vedeva praticamente, e poi dei primi piani di questa donna che mangiava, provava, non so, il panino del barbone, la lecca della bambina, era una bestia terrificante, i piani lei che, no, cioè era quasi erotico, ma erotico umoristico, perché era una, certo, non era una diva, una, certo, star, no? Era una donna, anzi anche bruttina, credo che era bello, era proprio il bello, questo desiderio femminile comunque che c'era, insomma,
era presente.
Una donna incinta con le sue voglie. Quindi Alice Guy è stata anche importantissima.
E E invece sul piano del pettegolezzo.
Pettegolezzi su, allora, no, vabbè, Germaine Dulac, come tante registe dell'epoca, era, non è un pettegolezzo, era proprio una scelta di vita, era lesbica, chiaramente, no? Infatti si sapeva di questa sua amante, che era una poeta e romanziera, quando lei era già sposata, Germaine Dulac, la sua amante era Irène Hillel Rianger, con cui aveva fondato una casa di produzione, Dahlia Film, con i soldi però del marito di Germaine Dulac, e quando il marito andò in guerra, la prima guerra mondiale, lei produsse, girò delle cose con questa sua amante. Poi soprattutto lei, quando siccome morì nel 1942, Germaine Dulac, a soli 59 anni, era malata,
molto giovane,
sì, era accudita dalla sua compagna e assistente Marianne Malville. E fu Marianne a salvare i suoi film dalla furia nazista, perché poi era in piena epoca ancora, no? L'occupazione di Parigi, e quindi salvò i suoi film, e passarono anni prima che la Francia si ricordasse Germaine Dulac e la commemorasse degnamente. E poi, come tutte le registe di quell'epoca, cadde nel dimenticatoio, e fu riscoperta negli anni 70 dalle femministe. Le femministe hanno riscoperto Alice, hanno riscoperto Germaine Dulac, hanno riscoperto Dorothy Arzner, che è un'altra pioniera del cinema però americano, che però lei, contrariamente ad altre, fece il salto dal muto al sonoro. Le donne sono state molto penalizzate, cioè, perché siccome il sonoro voleva dire soldi, ci volevano molti più soldi.
Certo.
Come al solito le donne. Nato Pettegolezzo, fondato insieme al marito negli anni 20, questa Dahlia Film, insieme al marito Irène Hillel, la sua amante, che era una poeta e romanziera. Sono voci, ma non sono confermate. Pure il marito chiese divorzio, infatti lei divorziò dopo la guerra, sembra, ma non è certo, che il marito chiese il divorzio, perché appunto aveva scoperto non solo la pesca, ma che lei faceva i film con i suoi soldi, siccome all'epoca una donna non disponeva dei propri soldi. No, lei veniva da una famiglia borghese, insomma il padre era un militare, credo, ma insomma non è una che è mai diventata ricca. Poi, quando appunto è stata emarginata come tante negli anni 30 con l'avvento del sonoro, lei ha cominciato a lavorare nei cinegiornali, quindi era la sua passione, lei era comunista, militante.
Anche c'erano questo, tutti i difetti per essere messo da parte, insomma, lesbica, femminista.
Sì, era proprio militante, femminista, e quindi lei credeva anche, no, che i cinegiornali avessero un'utilità anche di
tipo divulgativo,
divulgativo, eccetera. Quindi infatti lavorò negli ultimi anni, lei fondò addirittura la Cinémathèque Française, cioè la Cineteca, che è molto importante però in Francia, e che raccoglieva le attualità di Gaumont. E poi ha realizzato anche un documentario che si chiama Le cinéma au service de l'histoire, appunto il cinema al servizio della storia.
Bellissimo.
E quindi lei aveva, insomma, era, adesso io ho cercato di centrare molto sulla sua attività di regista, ma lei aveva questa attività anche di documentarista, di una che voleva comunque conservare i film, no, per raccontare la storia. Le storie.
Sì, no, ma infatti questo è un argomento al quale noi siamo molto sensibili, perché noi crediamo molto nell'importanza delle tracce, sia nel fatto di lasciarle, quindi crearle, sia nel mantenerle, perché comunque ti danno la dimensione di ciò che è accaduto. Poi ogni traccia può essere discutibile, accettata, non accettata, quello che vuoi, però c'è, è l'importante, perché fa parte della storia. Allora, se le tracce sono visibili, sono un punto di partenza per altro, per uno sviluppo successivo. Non è un caso.
Però si perde.
Lo so.
Cioè, nel senso che lei, cioè il lavoro di queste cinepioniere, per fortuna che poi sono state riscoperte, perché le tracce tra i film che si sono distrutti. Certo. Spesso i film di queste cinepioniere, anche molte americane come Lois Weber, che anche lei fu la prima, realizzò il primo lungometraggio nella storia del cinema femminile, diciamo. E lei, per esempio, con i suoi film sono stati ritrovati nei mercatini.
Lo so, ma io no, quando parlavo di tracce non parlavo soltanto di dell'area del cinematografo, io dicevo proprio anche in generale, capito? Noi abbiamo avuto, che ne so, Hatshepsut, che è una faraona dell'Egitto che addirittura non si sa neanche dove è sepolta e che ha rivoluzionato la struttura di quando lei è stata nominata faraona, oppure abbiamo delle avvocate nell'antica Grecia che non sono state proprio neanche considerate nei libri di storia, ma anche in tempi più recenti delle donne letterate italiane che non ci stanno nei libri di letteratura delle scuole, quindi voglio dire
pure tutta la tradizione delle dame di Salerno per quanto riguarda la medicina, eccetera, no? Quindi scherzo. O le donne abbiatrici e via discorrendo, insomma, le donne vengono proprio cancellate scientificamente.